Dal Salmo 32. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
Nel
Nel
Signore
Signore
gioisce
gioisce il
il
nostro
nostro
cuore.
cuore.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Nel Signore
Gioisce
gioisce
il
il nostro
nostro cuore.
cuore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Nel
Nel Signore
Signore
gioisce
gioisce
il
il
nostro
nostro cuore.
cuore.
L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Nel
Nel
Signore
Signore gioisce
gioisce il
il nostro
nostro cuore.
cuore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte, verso una città chiamata Bezzaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
Bentrovati amici e ascoltatori di Radio Missione Francescana. La liturgia di oggi, prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, di cui abbiamo celebrato la festa questa settimana, nella prima domenica di oggi viene presentato a noi questo brano del Vangelo, cioè di Erode, il tetrarca Erode, che sente parlare di questi grandi avvenimenti che stanno attorno alla persona di Gesù. Gesù diventa sempre più un personaggio famoso per opera soprattutto dei grandi prodigi che diventano segni di salvezza. Persino Erode rimane incuriosito da questo personaggio emergente. E la domanda che si pone è: ma chi è questo Gesù? È una domanda che rimane senza risposta per Erode, anche quando se lo ritroverà davanti, perché Pilato glielo consegna, perché non vuole giudicare direttamente un appartenente al popolo ebraico, non vuole sbilanciarsi con un suo giudizio che potrebbe risultare inappropriato e controproducente per lui e per l'autorità romana, glielo manda e Erode non ne ricava niente, perché di fatto Gesù rimane in silenzio di fronte a Erode. Perché rimane in silenzio? Perché di fatto la sua curiosità è una curiosità che non è uno che cerca la verità, non è un ricercatore della verità. Lui fondamentalmente ha paura di perdere il trono, di perdere il suo prestigio, di perdere la faccia, e allora vuole sapere come muoversi, vuole vedere Gesù per sapere come comportarsi, non tanto perché gli interessi chi sia, chi non sia, e qual è il suo messaggio proposto e annunciato da lui a tutti gli abitanti della Palestina, partendo da Nazareth fino a Gerusalemme. Il popolo a sua volta è una risposta, ci sono delle risposte circa che circolavano fra il popolo circa la persona di Gesù. E il popolo che cosa dice di Gesù? Va a recuperare dei vecchi modelli religiosi, è un profeta, redivivo, Elia. il Battista risuscitato, ma Erode, come da buon tiranno, da buon somministratore del potere, è molto pratico nelle sue considerazioni. Giovanni l'ho fatto uccidere, decapitare io stesso, ma chi è costui? Non può essere Giovanni, non può essere uno ritornato dai morti, non può essere così. Ecco, Luca, è da notare questo, è molto importante, non si preoccupa di sfatare questi miti popolari che mettono insieme reminiscenze delle teorie dell'incarnazione, attese bibliche. Non prosegue Luca circa il personaggio di Gesù smentendo queste credenze popolari, lascia credere, lascia fare, perché poi di fatto questo popolo che va da Gesù per cercare qualcosa, una salvezza in lui, è un popolo di poveri, di bisognosi, di ammalati, però sono mossi da un atteggiamento, da una ricerca sincera, magari interessata perché si trova in uno stato di bisogno, ma comunque non falsa. È una risposta, cioè una ricerca che vuole, che cerca una risposta, ma è condotta avanti nella sincerità, non nell'ipocrisia, nella doppiezza del re Erode. E poi un'altra considerazione molto importante è questa: di fatto, rappresentando Gesù da parte del popolo, coloro che hanno avuto la possibilità, la fortuna di vederlo all'opera, vederlo operare, no, la risposta va a rispolverare vecchi modelli. Ma chi è costui? È un profeta? Ma Gesù si presenta con una caratteristica di novità tale per cui è possibile sì dire che è un profeta, di fatto Gesù è un profeta. È possibile dire, affermare di Gesù che è quel Messia atteso da secoli e secoli da parte del popolo ebraico e che era stato profetizzato nell'Antico Testamento. Ma la novità con cui Gesù si presenta non può essere descritta con modelli veterotestamentari. È un qualcosa di talmente nuovo che ha bisogno di altri nuovi. E Gesù, in una parabola, affermerà proprio questa sacrosanta verità: non si può descrivere il Nuovo Testamento, il Regno di Dio, con dei criteri omologati che sono radicati nell'Antico Testamento. È qualcosa di altro. È sì vero che Gesù è un profeta, ma è uno che è molto più grande. La sua personalità non può essere descritta semplicemente con le concezioni che aveva il popolo, e neanche quella di Giovanni Battista, perché anche Giovanni Battista a un certo punto si trova in crisi circa la messianicità di Gesù Cristo, perché Gesù va avanti e prosegue la sua opera di salvezza con dei criteri che cozzano contro le attese non soltanto del popolo, non soltanto dei sacerdoti e dei farisei, ma anche dello stesso Battista.
Io volevo soffermarmi un momento sulla prima lettura della liturgia di questa domenica. È una lettura tratta dal profeta Isaia, il capitolo 65, e ruota tutta intorno al tema, alla tematica della gioia. Si legge negli ultimi versetti, così parla il profeta: «Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, perché si gioirà sempre di quello che sto per creare. Creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo, non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia». Quindi è tutta un ritornare sul tema, sulle parole, sui vocaboli che esprimono il concetto di gioia. Queste parole, questi suoni, forse ci hanno fatto venire in mente anche l'Apocalisse, che riprende questo testo. Alla fine dell'Apocalisse, capitolo 21, si parla anche qui di un nuovo cielo e una nuova terra, no? Vidi un cielo nuovo e una terra nuova. E poi ancora riguardo al fatto che non si ricorderà più il passato e non ci saranno più le cose di prima, scrive Apocalisse: asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Quindi sono gli stessi temi che vengono ripresi. Ecco la gioia, ma perché? Perché il profeta ritorna su questo tema? È possibile la gioia? Teniamo presente che questo brano di Isaia, si tratta del terzo Isaia, il libro di Isaia è diviso in tre parti, questa è l'ultima, e quindi è un profeta del post-esilio, un'epoca non facile per Israele, è vero, si era stati liberati dalla schiavitù di Babilonia, ma c'era tutto da ricostruire, era un'epoca di fatica, di povertà. E allora, perché il profeta incita la gioia? Ma proprio perché la base, la radice, il motivo di questa gioia sta nelle grandi opere che il Dio fedele metterà in atto per il suo popolo. Ecco, questa considerazione può servire anche a noi, no? La nostra vita è da sempre profondamente assetata di questa gioia, ma la gioia non è forse legata semplicemente al fatto che tutte le cose vadano bene. Insomma, può succedere, no, in certi momenti della vita che tutte le cose vadano bene, e allora sì, però una gioia fondata su questo sarebbe veramente una gioia effimera, sarebbe una gioia un po' ingenua, no? Sarebbe sì, quel camminare sul filo di lana, sul crinale, oggi c'è, domani non c'è più. Una gioia stabile e profonda può venire forse solo dalla consapevolezza che Dio è fedele, che Dio ha delle promesse sull'uomo e sulla nostra vita, e a queste promesse lui tiene, ci ha messo, come si dice oggi, la faccia. Lo dice lo stesso Isaia nella lettura di oggi: chi vorrà essere benedetto nella terra vorrà esserlo per il Dio fedele, chi vorrà giurare nella terra giurerà per il Dio fedele. Ecco, se esiste una gioia possibile, stabile nella vita, questa è una gioia che è radicata nella fedeltà di Dio, che sulla nostra vita ha delle promesse, e a queste promesse lui ci tiene. Ecco, leggo soltanto un brano che ho trovato che esprime con un'altra parola, no, questo concetto della fedeltà di Dio. Quest'altra parola è la categoria biblica dell'alleanza. L'alleanza è quel modo di essere di Dio per il suo popolo che non viene meno mai. Anche se l'uomo dalla sua parte non è fedele, dimentica, sbaglia, volta la faccia, viene meno, ci ripensa, poi ritorna, ricade. Dio invece, come una roccia, è sempre fedele a questa sua alleanza. E questo concetto di alleanza, questo modo di essere di Dio, è forse il contributo più originale che la fede ebraica ha dato al mondo dal punto di vista religioso. E il commentatore scrive così: la dimensione intima del tempo biblico è l'alleanza. Tutto conduce ad essa, tutto ne deriva. La concezione di una alleanza fra Dio e gli uomini, e non di una semplice relazione, è il contributo più originale del pensiero ebraico alla storia religiosa dell'umanità. Essa, quindi la concezione dell'alleanza, sconvolge la sensazione umana del divino, ridesta nell'uomo un'opzione che nessun'altra rivelazione divina ha potuto proporre, né religione, né venerazione, né culto, ma bensì amore. Che la vocazione dell'uomo sia di amare Dio, ecco il segreto svelato dall'alleanza e a tutti quelli che vi aderivano. Il tempo biblico è il ritmo di questa chiamata.
Che bello che alla fine tutto ritorna sempre, no? Questa chiamata all'amore. Poi anche bello quello che hai letto, Marco, che l'alleanza è qualcosa di più di una semplice relazione, qualcosa di molto più profondo, di molto più stretto, di molto più, è qualcosa che davvero ci rende uno con Dio, ed è il fine della nostra vita, no? Diventare una sola cosa con Lui. E in queste letture di oggi viene un po' fuori, no, questo discorso: ma chi è Gesù per me, chi è Dio per me, come lo vediamo anche attraverso il Vangelo, no? Erode che non si capacita di chi sia questa persona. Dice: Giovanni l'ho fatto decapitare io, ma chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? Quante volte anche a noi nella vita succede di farci la stessa domanda, magari non in questi termini, ma comunque simili: ma chi è Gesù per me? Chi è il Signore? Che cosa c'entra con la mia vita? Soprattutto magari appunto quando ci sono i momenti più difficili, no? E invece le altre letture ci fanno capire bene che sempre il riferimento deve essere a lui, e sempre questa alleanza di cui tu appunto leggevi, Marco, deve essere continuamente ricostruita, ed è Dio che la ricostruisce, non siamo noi, è lui che continuamente ricomincia da capo. E lo si vede bene anche dalla prima lettura, no? Quando dice: i miei servi mangeranno e voi avrete fame, berranno e voi avrete sete, gioiranno e voi resterete delusi. I miei servi saranno chiamati con un altro nome. E poi ancora dice: saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Io infatti creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Io credo che questo continuo creare di Dio sia continuamente in atto. Il Signore attraverso Gesù anche continuamente ci ricrea, continuamente ci riplasma, ci rimodella. Cosa conta però? Conta che noi lasciamo che Lui compia tutto questo in noi. Noi siamo tendenzialmente sempre dei cercatori, credo che lo saremo fino alla fine, fino a quando ci ricongiungeremo a Lui attraverso la morte e la nuova vita. Però siamo dei cercatori che possono far passare tutto questo agire di Dio nella nostra vita. La ricerca non finisce mai, ma dobbiamo lasciar passare tutto quello che, tutte queste opere di Dio dentro di noi, perché Dio possa essere manifestato ai nostri cuori e i cuori anche dei nostri fratelli, di coloro che ci vivono accanto o di coloro che incontriamo. E perché questo sia possibile dobbiamo fare un po' quello che ci dice San Paolo, no? Quando dice: siete luce ora, siete luce nel Signore, comportatevi perciò come figli della luce, e il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Quindi anche questo impegno, no? L'impegno di sentirci luce del Signore e quindi di comportarci secondo il suo volere, secondo la sua volontà, che è quello che poi ha fatto sempre Gesù quando è vissuto su questa terra ed è quello che ha trasmesso ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, no? Fare la volontà di Dio, ricercare il Signore, ricercare il suo volere nella nostra vita. Poi mi viene in mente che il Signore comunque non è lontano da noi, no? C'è Sant'Agostino che dice: non uscire da te, rientra in te, nell'intimo dell'uomo abita la verità. Quindi a volte magari si va a cercare chissà dove, chissà cosa, chissà quale, e poi il Signore è nel profondo del nostro intimo, è dentro di noi, ed è lì che noi dobbiamo cominciare a cercarlo e diventare cercatori in tal senso.
Il Vangelo odierno, siamo ancora ai microfoni di Radio Missione Francescana e stiamo commentando la liturgia della parola di questa prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Il Vangelo odierno ci presenta Erode che cerca e quindi ci costringe a porci una domanda. Anche noi dobbiamo cercare Gesù in quanto cristiani, non possiamo sentirci degli arrivati, perché la vita è un cammino e quindi se uno si ferma è come se tornasse indietro, perché tutto procede e continua per il suo verso. Dicevo che il Vangelo di oggi ci costringe a porci una domanda: chi è Gesù? Altre volte, in particolare a Cesarea di Filippo, quando Gesù si ritrova con i discepoli, siamo in un altro contesto, evidentemente non c'entra Erode, ma c'entrano coloro che avevano abbandonato tutto, per tutto e tutti, per seguirlo. E Gesù interpella, lui prende l'iniziativa chiedendo ai suoi: ma che cosa dice la gente di me? E rispondono come ha risposto, in qualche modo come ha raccolto le risposte Erode a suo tempo, grande profeta, Elia, eccetera eccetera. E poi Gesù procede oltre, chiede: ma voi che cosa dite di me? Per voi io chi sono? E penso che questo Vangelo odierno debba costringerci a porre la stessa domanda: siamo dei cercatori di Gesù oppure no? O chi sono i cercatori di Gesù? Oppure come la gente, le persone con le quali viviamo o che incrociamo sulle strade della città recandoci al lavoro, come queste persone cercano Gesù? Perché ci sono dei cercatori che potremmo chiamare distratti o molto interessati, come Erode, per cui il loro interesse circa la persona di Gesù risulta essere molto superficiale, da distratti. In fondo non è una domanda, non è una ricerca seria che muove dal di dentro, appassionata. È una ricerca così, come si parla di qualsiasi personaggio del cinema, a un certo punto sorge una domanda su Gesù o l'argomento, l'attenzione si fissa sulla persona del Signore. Ma ad una ricerca distratta e interessata, ambigua, gioca forza che si risponde con una risposta altrettanto distratta o comunque superficiale. Poi invece troviamo delle persone che cercano Gesù, che cercano una verità nella loro vita, che dentro le fatiche del quotidiano, dentro i bisogni della vita, magari sono visitati dalla croce, dalla sofferenza, dalla malattia, addirittura dalla morte. Ecco, in queste situazioni uno si pone la domanda circa il senso della vita. Ci si chiede se questo Gesù, che magari hanno incontrato da bambini quando andavano a catechismo, se questo Gesù è veramente la persona che ha una risposta vera, autentica, esauriente da dare a ciascuno di noi, che siamo in fondo tutti quanti ricercatori, e se non lo siamo perché siamo così pieni di cose da fare, così freneticamente protratti ad eseguire quotidianamente le molteplici, tantissime, troppe cose da fare, per cui passa in seconda linea, in seconda battuta, questa ricerca della verità, questa ricerca del senso della propria vita. Ecco, poi ci sono anche dei cercatori sinceri, appassionati, soprattutto quando ci si trova in uno stato di bisogno. Poi ci sono dei ricercatori autentici, cioè la gente, i credenti, i cristiani, che vogliono vivere seriamente, con passione, con determinazione, con coerenza la propria vita. Ecco, noi dove ci poniamo? Cioè il Vangelo odierno ci costringe a porci dentro i ricercatori di Gesù, o meglio, a porci la domanda di Erode: ma chi è costui?
Il Vangelo di oggi è come diviso in due parti. Dopo la prima parte, che appunto ci parla della reazione di Erode, ce n'è un'altra che sembra apparentemente staccata, che racconta del ritorno degli apostoli dalla missione. Gesù li aveva inviati, li aveva mandati, ricordiamo il discorso missionario, andati a due, poi questi ritornano E dice così: al loro ritorno raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto, li prese con sé e si ritirò in disparte, ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono, egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio. Ecco, mi ha sempre impressionato questa dinamica, no? Per cui Gesù cura la stanchezza dei suoi amici come facendoli stare un po' con lui in disparte, no? C'è bisogno, di fronte alla fatica del quotidiano, anche di fronte alla fatica missionaria, quindi la fatica dell'annuncio, no? Ma in generale la fatica dell'impegno quotidiano, c'è bisogno di trovare ristoro stando un poco in disparte con Gesù. Questo proprio è un atteggiamento di Gesù. Lui stesso, nei momenti cruciali della sua vita, cosa fa? Sta in disparte a colloquio con il Padre, no? All'inizio della sua missione, nelle tentazioni del deserto e poi ancora, no? Durante la sua vita pubblica. Però questo stare, no? In disparte con Gesù è sempre in tensione con un'altra esigenza, che è quella delle folle che hanno bisogno, che è quella della gente che ha bisogno. E Gesù non si tira indietro di fronte a questa cosa, no? Sembra che questi due momenti siano in tensione ma debbano coesistere, perché lui cosa fa? Le accoglie e prende a parlare loro del regno e guarisce quanti avevano bisogno di cure. Ecco, sono due dimensioni che credo ritroviamo anche nella nostra vita, quella del bisogno, no? Di stare un poco con il Signore in disparte e contemporaneamente in tensione con questa la presenza, no, del fratello, della persona che ha bisogno, che può essere semplicemente la persona che vive con noi, il vicino di casa, quello che incontri, insomma, le persone che la provvidenza, che la vita, che il destino ci ha messo intorno, che non ci siamo scelti, no? Ecco, questo in tensione è come se il Vangelo ci dicesse: entrambi sono modi per incontrare il Signore, no? Entrambi sono modi e non ci si può sottrarre, non ci si deve sottrarre né all'uno né all'altro. E poi volevo aggiungere invece sulla seconda lettura un'osservazione. San Paolo si rivolge, siamo nella lettera agli Efesini, e si rivolge appunto ai cristiani di Efeso e li esorta a guardarsi in un certo senso dai falsi profeti, perché gli dice: fratelli, nessuno vi inganni con parole vuote. Coloro che proferiscono parole a vuoto è una categoria oggi così diffusa, e sì, c'erano anche i tempi di San Paolo. Nessuno vi inganni con parole vuote, non abbiate niente in comune con loro, perché un tempo eravate tenebra, ma adesso siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Anche noi, credo, siamo chiamati a fare discernimento tra le parole che ci vengono dette, tra le parole vuote e le parole che invece sono piene, piene di verità, piene di Dio. Distinguere i veri profeti dai falsi profeti, no? È questo che ci dice San Paolo. Anche nel Vangelo Giovanni Battista era un vero profeta, le sue parole non erano vuote, tant'è vero che le ha pagate con la vita. E a proposito di questo voglio leggere un bel branetto che è di De Lubac a proposito dei falsi profeti, categoria così diffusa un tempo e anche oggi, e dice così: i falsi profeti non sono delle persone che fanno delle false prediche o che non proferiscono altro che errori. Sono invece degli uomini il cui criterio sovrano non è la verità. Sono degli uomini che sono più all'ascolto del mondo che all'ascolto di Dio, che dicono ciò che è necessario per giustificare le passioni del loro gruppo, che si fanno adulatori dell'opinione corrente, qualunque essa sia, secondo i tempi e le circostanze, può essere quella del principe, dei grandi o della massa. Sono degli uomini che raccolgono le idee generose nell'ora in cui cominciano a marcire, che si impegnano nel momento preciso in cui l'impegno comincia a portare vantaggi. Questi uomini parlano troppo di giustizia e di verità. Non dicono sempre solo errori o menzogne, né fanno sempre soltanto il male, ma la loro azione è perlomeno una vanità. Essa non eleva, ma abbassa. Ha in sé una minaccia di corruzione e sempre essa cospira contro i veri profeti. Ecco, chiediamo anche noi di saper distinguere i veri profeti dai falsi profeti, che forse sono più facili, più piacevoli, più gradevoli da ascoltare.
C'è una frase di San Paolo che dice: nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Ecco, credo che dobbiamo tenerlo presente nel discernimento della nostra vita. Da soli non andiamo molto lontano, da soli non possiamo neppure permetterci di fare questa proclamazione, ma è sotto l'impulso dello Spirito e affidandosi allo Spirito che possiamo riuscire a dire che Gesù è il Signore della nostra vita, ma non solo a dirlo, ma anche poi a mettere in pratica questa esclamazione, cioè a viverla veramente nel quotidiano. Volevo fermarmi su questa figura di Gesù, di cui appunto si vede sia nella prima lettura, ma anche nella lettera di Paolo nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo, quando appunto Gesù prende in disparte gli apostoli che raccontano a lui tutto quello che hanno fatto, e poi però c'è anche la folla che lo segue, che viene a sapere dove va e lo segue, e lui si ferma con gli apostoli, con i discepoli, si ferma con la folla, li ascolta, ci parla, ha questa pazienza, questa cura, questo accompagnamento, no? Ecco, io credo che noi dobbiamo fare memoria di questo, perché Gesù è ancora così con noi oggi. Gesù ancora oggi vuole fermarsi con noi, vuole accoglierci, vuole ascoltarci, vuole perdere del tempo per noi, e noi questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Gesù ha voluto che la folla lo seguisse, ha lasciato che la folla lo seguisse, non solo, poco dopo questo Vangelo addirittura moltiplicherà i pani, cioè sfamerà la folla, capirà che la folla ha bisogno di pane e quindi donerà questo pane in abbondanza. E quello che avviene anche oggi per ciascuno di noi: Gesù ci vuole sfamare, Gesù ci vuole saziare, saziare di un pane di vita che non verrà mai meno, che non finirà mai. Noi questo credo che lo dobbiamo tenere presente che il Signore Gesù ha questa cura di noi, che non si stanca di fermarsi con noi, anzi è suo desiderio stare con noi, perdere del tempo per noi. Perché? Perché noi impariamo a conoscerlo, impariamo ad amarlo, impariamo a credere a questa sua presenza continua nella nostra vita. Allora sì, noi saremo beati, allora sì, noi potremo divenire luce nel Signore. E San Paolo ci richiama a questo in un modo abbastanza simpatico, quando cita la frase: svegliati tu che dormi, risorgi e Cristo ti illuminerà. A volte davvero è questione anche di svegliarci, di sentire questa chiamata, di percepirla. Perché? Perché si fa silenzio dentro di noi, ma anche si sente, ci si sveglia e si ascolta la parola del Signore che ci chiama, perché possiamo essere illuminati e perché a nostra volta possiamo illuminare gli altri. A volte pensiamo che tutto questo sia molto lontano da noi, sia molto difficile, irraggiungibile, oppure che non sia per noi. Invece, come anche i santi tante volte ci hanno detto, e come diceva appunto prima Sant'Agostino, Dio è proprio dentro di noi, dentro il nostro cuore, dentro la nostra vita, e noi non dobbiamo neanche fare tutta questa fatica per trovarlo. E mi viene proprio per questo, volevo citare un'altra parola che è di Carlo Carretto, che dice: non cercavo più i segni miracolosi o mitici della presenza di Dio, non volevo più ragionare su di Lui, volevo conoscerlo. Cercavo il Dio di tutti i 7 giorni della settimana, non il Dio della domenica. Non è stato difficile trovarlo, no, non è stato difficile, perché Lui era già là ad attendermi e io l'ho trovato. Ecco, a volte magari non riusciamo a percepire la presenza di Dio, a vivere di Lui, a sentirci illuminati, guariti, sanati, proprio perché lo andiamo a cercare chissà dove e non abbiamo la percezione che Lui è lì ad attenderci, addirittura è già dentro di noi. Ecco, questa percezione forse la possiamo avere se, come prima suggeriva Marco, cerchiamo dei tempi di silenzio, cerchiamo dei tempi per stare con Lui, troviamo dei modi per stare con Lui, per dedicare del tempo alla sua presenza, del tempo alla sua parola, del tempo a far sì che la sua volontà entri nei nostri cuori e ci faccia vivere di questo suo volere tutti i giorni della nostra vita.
Molte volte noi cerchiamo male Dio, non è che Dio non si faccia trovare sui nostri cammini di vita, ma lo cerchiamo male. Molte volte non lo cerchiamo, parliamo noi stessi, siamo distratti, superficiali, eccetera. Ma altre volte invece siamo un po' avvolti dal silenzio di Dio e ci chiediamo: ma dov'è questo Dio che io avevo pregato così tanto bene 20 anni fa, quando ero piccolo adolescente, quando mi sono convertito, eccetera, eccetera? Probabilmente questo Dio non lo troviamo perché lo cerchiamo male. E volevo chiudere leggendo una preghiera di Evelyn che al proposito ci fa capire come molte volte facciamo fatica a trovare Dio perché lo cerchiamo altrove, lo cerchiamo diversamente da come Lui è. Signore, faccio tanto fatica a riconoscerti quando Tu ti dai a me. Mi aspetto sempre che Tu assomigli al Dio che mi augurerei Tu fossi, potente, ambizioso, invulnerabile, temibile, vendicatore. Ti accuso di tacere quando Tu gridi verso di me. Io mi ritiro quando Tu ti sveli sulla croce, perché rifiuto di salirvi dietro a Te. Quando Tu ti spogli di tutti gli attributi con cui Ti volevo mascherare. Ti rimprovero di nasconderti. Tu resterai sempre, per me, un Dio nascosto, finché cercherò di darti il mio viso mentre Tu mi porgi il Tuo. Per questo Ti prego, Signore, aiutami a trovarti e ad accoglierti così come sei. Ecco, penso che con queste parole possiamo chiudere il nostro commento alla liturgia festiva, augurando a tutti voi, amici ascoltatori, una buona giornata nel Signore da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene.